Buonasera a tutti. Questa sera desideriamo affrontare insieme il dramma dei giovani, un dramma che non può non toccarci, chiaramente in maniera molto forte le famiglie che hanno dei figli giovani, ma come si capirà è un problema che tocca tutta la nostra comunità. La situazione di grave difficoltà dei giovani mi è sempre stata presente da quando sono arrivato ed è per questo che ho dedicato la maggior parte delle mie energie a questo. Siccome ormai è un anno che sentiamo il governo e i giornali che danno i numeri, allora diamo qualche numero anche noi. Oggi, negli ultimi 10 anni, tra i ragazzini dai 10 ai 17 anni, i ricoveri per tentativi di suicidi sono aumentati di 5 volte. Tra i ragazzi seguiti dalla neuropsichiatria infantile, l'ideazione suicidaria è aumentata di 8 volte. I disturbi depressivi sono aumentati del 26% e il ritiro sociale del 28%. Oggi in Italia la seconda causa di morte dopo gli incidenti sono i suicidi, 200 all'anno. Non è tanto il numero, ma è l'idea del suicidio che si diffonde. Quindi questi sono dati prima del Covid, attenzione. Nel 2018 il 25% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha utilizzato nel corso dell'anno almeno una volta una sostanza illegale. Il 15% l'ha consumata nell'ultimo mese, il 4% usa sostanze illegali più volte alla settimana. Il 35% ha consumato alcol in eccesso nell'ultimo mese. Secondo me sono dati sottostimati. È dimostrato che la depressione favorisce la dipendenza da internet e che la dipendenza da internet favorisce la depressione. Ora, se questo era vero prima del Covid, la situazione è gravemente peggiorata. Dall'analisi degli studi pubblicati a livello mondiale emerge che durante il lockdown tra gli adolescenti si è osservato disturbi d'ansia nel 34% e depressione nel 41%. Sono dati pesanti. Ora, negli ospedali psichiatrici italiani si è osservato un aumento dei tentativi di suicidio e atti di autolesionismo del 30%. Disturbi del comportamento alimentare aumentati del 30%, aumento dei ricoveri e delle giornate di degenza in neuropsichiatria infantile aumentati di oltre il 30%. Il 20% dei ragazzi ha messo in atto pratiche autolesionistiche. Infatti anche la stampa l'altro ieri ha fatto questo articolo. I ragazzi non stanno bene. Allora, certo questo è molto legato alle tecnologie. Gli studi neurologici mostrano che il nostro cervello è iperstimolato, cioè questi ragazzi che stanno troppo su internet non si riposano mai. Questo destabilizza gravemente il rapporto sonno-veglia e comporta tutta una serie di problemi psichici. Allora, è evidente che anche 5 preti bravi non possono fare molto di fronte a una situazione del genere, una famiglia può fare pochissimo, insieme sono convinto che possiamo fare molto ed è questo lo scopo dell'incontro di stasera, che dopo questo quadro molto confortante che ho dato, che dà i meri dati, Abbiamo deciso di far parlare tre persone che sono direttamente implicate nell'educazione dei giovani, che sono Don Pietro che insegna religione, è Marco Sisto che insegna lettere e filosofia e poi Don Paolo che voleva insegnare ma è stato impedito da me perché ho bisogno di un aiuto in parrocchia, però sta con i giovani nell'oratorio. Sono tre testimonianze che vogliono mostrare che è possibile fare qualcosa. Allora, l'incontro di oggi sarà ascoltiamo le tre testimonianze e poi facciamo questo momento di preghiera per i ragazzi, innanzitutto per quelli che sono vicino a noi, ma per tutti, e preghiamo anche che lo Spirito Santo ci illumini per cosa fare in questa situazione, come aiutare i giovani. E poi il prossimo incontro, che sarà dopo Pasqua, il 24 aprile, invece vuole essere un aiuto concreto alle difficoltà che vedete nell'educazione dei giovani, o dei ragazzi o dei bambini, nelle vostre famiglie, oppure in catechismo, nelle attività, nell'insegnamento, nelle attività educative che svolgete, o domande di aiuto, oppure testimonianze che vi chiederei di mandare per email all'email della segreteria, perché ho visto che dopo, se io rispondo così ex abrupto, no, è una domanda a cui non ho avuto tempo di riflettere. Preferisco che mi vengano mandate le domande prima per email, di modo che dopo possiamo fare un dialogo più proficuo. Adesso lascio la parola a Pietro che comincia.
Buonasera. Io da quasi 3 anni insegno religione in un istituto superiore, quindi al liceo artistico Aldo Passoni, che è qui a Torino. Ho circa 120 studenti divisi in 10 classi. Incontrando loro ho scoperto varie cose di loro. Innanzitutto che molti di loro, vabbè, io ho quasi tutte studentesse, molti di loro vengono da lontano, cioè da fuori Torino, quindi l'impatto con la scuola per loro è come un ingresso in un altro mondo, l'uscita dal paese, quindi prendono il treno, c'è addirittura chi lo prende da Susa, c'è chi ci mette anche quasi un'ora arrivare a scuola. Perciò rappresenta il primo salto in una vita di responsabilità, diciamo, poi i compiti, le verifiche, tutte le cose che devono affrontare. Ecco. Inoltre devono appunto imparare a organizzarsi il tempo e nella mia scuola hanno quasi 30, chi ce n'ha di più ha quasi, forse 36 ore settimanali con i laboratori di in più di arte, quindi stanno a scuola davvero tanto tempo, poi col tempo che tornano a casa, insomma, sono un po' carichi di compiti da fare, me lo continuano a dire, insomma, lo stato generale che domina loro quando gli chiedo come stanno è l'ansia, un po' come diceva anche Atta, cioè sono ansiati dalla scuola. Infatti una delle immagini che mi è venuta della scuola, anche un po' buffa ma non troppo, è come un immenso generatore di ansia, cioè tutti gli studenti ansiati di rincorrere dei voti per un successo che non capiscono bene dove li porterà e i professori ugualmente ansiati di dare abbastanza valutazioni, che la classe capisca, che siano capiti, insomma sono tutti un po' ansiosi a scuola, cioè lo percepisci nei dialoghi che la gente ha. Però non è questo la cosa che mi preoccupa di più, ma quello che davvero più mi ferisce nell'incontrarli è che sono come buttati nella vita senza una proposta di senso, di significato delle cose che fanno, della ragione per cui vale la pena studiare, oppure della ragione per cui vale la pena vivere un'amicizia, un'affettività vera. Questo lo dico perché ho incontrato praticamente tutte le classi spezzettate in vari piccoli nuclei, che sì, un po' detestano a vicenda, ci sono rancori, Cioè, banalmente all'inizio notavo che nessuno gli ha mai insegnato che magari lasciarsi abitare da invidie, rancori, gelosie, rispostacce, cioè gli fa male innanzitutto a loro oltre che al gruppo classe, cioè sono come buttati nella vita senza che nessuno gli dica bene dove andare. Infatti c'è questa frase che mi ha colpito quando l'ho letta, che me li ha descritti bene. È come se loro vivessero incarnando questa frase: viviamo tutti sotto assedio, cioè tutte le cose da fare, viviamo tutti sotto assedio in attesa di ordini che non arrivano. Cioè nessuno ci dice qual è il bene vero per noi, a parte studia, consegna i compiti, eccetera. Ovviamente ci sono delle belle eccezioni. Comunque, dopo questo sguardo un po' superficiale, ho tentato di entrare in rapporto con loro attraverso la scrittura, perché ho visto che difficilmente parlavano immersi nel gruppo classe, per questa ragione che vi ho detto, che spesso sono divisi, quindi non sono liberi di parlare. Invece ho visto che scrivendo riescono davvero ad aprirsi anche a me, a scrivere davvero come stanno. E voglio leggervi una lettera di una mia studentessa che descrive bene lo stato d'animo di molti dei miei studenti, una lettera che mi ha molto colpito. Le ho semplicemente chiesto: sei felice? Sì, no. Perché? Come pensi di poterlo essere? Cioè, e questa studentessa di seconda superiore mi scrive: io cerco sempre di essere felice per le cose che ho, anche se la maggior parte delle volte non ci riesco. Io sono infelice a modo mio. Lo sono spesso, continuamente, anche se indosso una sorta di maschera della felicità. Perché in fondo, chi è che ha voglia di vedere infelicità nelle persone? Per quasi tutte le persone devi essere sempre sorridente, allegro, e che se si cade bisogna rialzarsi. Ma la mia domanda che mi faccio da sempre è: e se io non voglio rialzarmi? Se io penso che tutto sia inutile, che tanto ormai non c'è più niente da fare, vedete la mancanza di direzione. Il fatto di odiarsi e stare male senza un motivo, nessuno lo capisce. Spesso mi dicono che esagero quando dico così, ma loro che ne sanno? Se hanno una vita perfetta, senza dolore, è come se tutto gli fosse dovuto. Io non so come essere felice veramente. Troppe delusioni. Non riesco più ad amare perché ho paura di rovinare tutto e che si rovini e basta. Non so come non essere infelice. Non l'ho imparato e non me l'hanno insegnato. L'unica cosa che mi rende felice è mio fratello. Basta. Ecco, di fronte a una situazione del genere, quando mi sono arrivate le prime lettere, ho proprio sentito dentro di me un palpito, una ferita, che mi ha avvicinato a questa frase del Vangelo che dice Gesù: sceso dalla barca, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Ogni tanto ci penso quando entro in classe, cioè a questi ragazzi che spesso non sanno che direzione prendere. Così ci siamo trovati tra di noi, Atta, Stefano, Paolo, anche Stefano, e ci siamo detti: ma cos'è che possiamo proporre a questi ragazzi? Abbiamo iniziato a tentare una proposta, a tentare di annunciargli che la vita ha un senso, che è bella e vale la pena di viverla. Così abbiamo messo giù qualche punto. Ecco, il primo punto sono ovviamente le lezioni. Essendo un insegnante, cercare di prepararle bene, cercare di fargli un annuncio che vada dalle loro domande ultime, che le prendano sul serio, a delle esperienze di amore compiuto, per esempio. Direi così, come riassunto di tutte le lezioni, il tema di fondo è un annuncio. Caro ragazzo, c'è un senso buono nelle cose e nella tua vita, hai un destino buono e la tua vita dipende da questo, cioè scopriamolo insieme. Questa è la base proprio della proposta. Poi gli propongo anche attraverso la scrittura, soprattutto, un rapporto personale con me, cioè che io poi gli rispondo a queste lettere. Questa ragazza ho risposto, è venuto fuori anche un bel dialogo, l'ho portata perfino in chiesa per la prima volta nella sua vita, non era mai entrata in una chiesa, quindi ha detto che gli faceva paura, cioè poi succedono delle cose, ecco. A queste lettere rispondo personalmente, cioè gli propongo a chi lo accetta un dialogo personale con me, cioè se hanno delle domande. Poi invece propongo anche qualcosa di più libero, che esca dai canoni scolastici, qualche cena, qualche passeggiata, lo studio in casa e alcuni hanno accettato. Perché abbiamo deciso di proporgli questo? Perché Don Massimo ci diceva sempre, almeno mi ricordo quando ero in seminario, guardate che i giovani non hanno bisogno che gli si dica che Dio li ama e così questo li sistema, hanno bisogno di qualcuno che li ami e che renda presente questo annuncio, cioè solo così diventa vero il fatto che Dio li ama. Questa strada è ancora un po', è ancora proprio agli inizi, non sono tanti gli studenti che hanno accettato questo livello di rapporto, forse perché c'è ancora una distanza professore-alunno, forse sicuramente perché ancora mi devo convertire, anche ci vuole un miracolo, sia della mia libertà che della loro. L'ultimo punto invece che abbiamo deciso di proporre insieme è quello della caritativa. Perché abbiamo deciso, cioè del volontariato, diciamo. Perché abbiamo deciso di proporre questo? Perché abbiamo notato che spesso l'unica proposta che è fatta ai giovani della loro età, nell'età appunto dell'adolescenza, è il dovere scolastico, cioè vai a scuola, studia, porta a casa dei bei voti e quando hai fatto questo, bene, hai il tempo libero da spendere come ti pare. Però non c'è una vera responsabilità verso il mondo, un vero ambito in cui potersi spendere, donare, quindi scoprire davvero il proprio valore in atto, cioè come se l'unico statistica di valore che abbiano sia il rendimento scolastico, ma in realtà un giovane è molto di più di questo. Quindi abbiamo deciso di proporgli una caritativa e incredibilmente è stata come una strada che ha preso. L'anno scorso abbiamo iniziato ad andare, prima del Covid, a trovare degli anziani qui in via Farini, c'è un pensionato di anziane, tutte donne, quindi le mie studentesse quasi tutte donne, loro tutte donne, un gran parlare, erano tutte contente, hanno giocato a tombola, è stato un momento molto bello e 50 miei studenti hanno deciso di venire, sono stati dei momenti davvero belli, tornavano contenti, le tombole erano il momento più atteso. Ecco, questa è stata un po' l'incipit, poi è arrivato il Covid, ha bloccato tutto, quindi la DAD con grande, grande fatica. Quest'anno siamo riusciti a far partire qui all'Annunziata un'altra caritativa che è un aiuto allo studio per studenti delle medie stranieri, quasi tutti marocchini e magrebini. Posso raccontare quello del nome? Allora, io so che, vi racconto un aneddoto divertente, che i nomi arabi hanno tutti un grande significato tendenzialmente, vogliono sempre dire qualcosa. Allora io lo chiedo sempre a chi è arabo, cosa vuol dire il tuo nome per entrare in rapporto con loro. Allora chiedo alla prima, mi fa, ciao, come ti chiami? Una bellissima bambina, mi chiamo Tauba. Ah, cosa vuol dire Tauba? Ah, perdono. Ah, bello, bello. Poi che passo in rassegna i nomi, a un certo punto faccio una bambina, ciao bambina, com'è che ti chiami? Ah, io mi chiamo Jihad. Ah, ok, perfetto, io sono tuo amico, non voglio niente contro di te, quindi siamo amici, adesso ci mettiamo, studiamo. Ecco, insomma, è anche divertente. Ecco, dopo noi facciamo un piccolo momento insieme sul senso di quel momento con i miei studenti, cioè gli dico, cioè tendenzialmente gli dico questo: guardate che tutto il mondo vi dice che per essere felice devi prendere delle cose e consumarle, stringerle a te. Io dico: guarda che invece è tutto il contrario, tu più ti doni più sei felice. Questo qui è quello che vogliamo imparare qui in questo momento di volontariato. E poi effettivamente loro sono davvero contenti, escono che sono felici, e io ho grande speranza da questi momenti. Concludo leggendovi proprio due righe di un'altra mia studentessa per aiutarvi a rendere conto del tesoro di bellezza immenso che c'è in questi ragazzi, che aspetta solo come di essere aiutato a fiorire, aiutato a esplodere in quell'oceano di vita che hanno dentro. Mi scrive una ragazza a cui chiedevo di raccontarmi un'esperienza significativa della sua vita, dove avesse scoperto il suo valore grande che aveva. E lei mi risponde, racconta di lei su una scogliera in riva al mare, no, cioè a strapiombo sul mare, quindi una situazione un po' anche pericolosa, che guarda il mare e dice: cosa ci facevo io lì? E perché mi sentivo così al sicuro, seppur da sola e anche in pericolo? Perché tutta quella meraviglia aveva un'aria così orgogliosa di esistere? Ma soprattutto, chi ero io per sentire di farne parte? Avevo una gran voglia di perdermi là in mezzo alle onde, di trasformarmi in una nube un po' sbiadita e di farmi portare via dal vento, di non tornare mai più indietro, ma non potevo. Rivolsi un'occhiata interrogativa all'orizzonte. Perché me? Perché hai scelto di far esistere me? A quest'ultima domanda, lì per lì, non trovai una risposta. Però mi fece sorridere, mi fece sentire meno inutile, un po' più importante di quanto credessi. Ecco, quando ho letto questa lettera ho pensato proprio che quello che mi è chiesto è servire il lavoro che già Cristo sta facendo nelle loro anime, che sta già destando, gli sta già parlando, come a questa ragazza qui, cioè sta già facendo sì che la sua bellezza emerga, di aiutare che questo tesoro venga qui, creando dei luoghi anche di amicizia dove questo possa accadere. Grazie.
Bene. Ringraziamo Pietro. Adesso abbiamo Marco.
Buonasera. Allora, sono Marco Sisto, insegno lettere e italiano e latino e storia al liceo Spinelli, che è qua vicino. Allora, io ho deciso di raccontarvi questa settimana. Allora, ieri ci siamo trovato a scuola con alcuni studenti, perché si può fare. Sono trovato a scuola alle 2:30 e abbiamo fatto un incontro. L'incontro si fa tutti i venerdì, facciamo da settembre, e la domanda è sempre la stessa, cioè: cosa avete scoperto? E poi lì ognuno dice quello che ha scoperto, quello che ha sentito come nuovo nella vita, no? Che arrivi dalla scuola o insomma, da tutto. Da settembre, da quando ho proposto questa iniziativa, è una sorpresa, cioè gli studenti vengono, sono sempre venuti, anche durante i lockdown più duri, anche ieri sono venuti. Comunque ieri un ragazzo dice, io mi ha colpito perché ne avevamo parlato a scuola, che noi dobbiamo mettere delle maschere ogni tanto, non dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo fingere, dobbiamo essere... Allora, da lì è scattato un po' il dibattito, no? Poi uno dice, a me è successo questo, mi è successo quest'altro, no, per me non è giusto mettere una maschera, per me bisogna essere sinceri, no, però a volte sei costretto. Sono venute fuori tante cose, no? Mi ha colpito perché poi i ragazzi sono sinceri, sono anche, non hanno tante categorie, no? Poi uno dice, litigano anche, no, non è giusto, perché insomma. Alla fine, come sempre, faccio un po' il punto. E allora niente, ho detto, secondo me l'ideale della vita è essere trasparenti. No? A volte ci insegnano a essere doppi, tripli, Invece l'ideale è essere trasparenti, sinceri, dire quello in cui si crede. O comunque non nascondere il proprio io, perché chi nasconde il proprio io poi si deprime. Allora, niente di sorprendente, no? Però questi ragazzi erano contenti. Poi alla fine, ieri, c'era la scuola è sempre vuota. Io vado a scuola tutti i giorni a fare quasi tutti i giorni a fare la DAD, la scuola è vuota. Siamo io e mio collega, i Bidelli. E ieri siamo andati in palestra con le mascherine, abbiamo giocato un po' a frisbee, no? Perché a distanza si può fare. Comunque siamo usciti da lì ed eravamo tutti contenti, no? Abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, perché effettivamente con questi ragazzi io stesso, loro, sono contenti di stare insieme in un certo modo, anche solo di ascoltare un altro, di rispettarsi, di capire quello che sta dicendo. Poi il fatto che ci sia io, poi a volte non è che dica chissà cosa, a volte mi viene in mente dopo quando torno a casa, no? Avrei potuto dire quella cosa, però loro sono contenti che ci sia uno adulto che gli stimi, che gli vuole bene. Io gli racconto la mia esperienza e loro di questo sono contenti. Poi magari sono sempre il loro professore. Però ieri veramente, mentre tornavamo a casa insieme, abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, abbiamo passato un bel pomeriggio. Io di questo ho chiesto il permesso al preside di fare questa cosa qua all'inizio dell'anno e lui me l'ha concessa. Ci tengo a dire che è possibile fare questo, perché il mio preside è uno molto vigile, attento, puntiglioso. A volte noi docenti litighiamo con lui perché se la legge non dice esattamente quello che puoi fare, non te la fa fare. A volte ci mette veramente nei pasticci, perché questa cosa qua me l'ha subito permessa. Perché lui si rende conto del... Primo, perché si può fare, per legge. Poi perché, sempre rispettando, non sto a dire, è ovvio, no? Rispettiamo tutte le regole della sicurezza, eccetera. E poi perché lui ha presente, come diceva prima Don Attanasio, il disastro che c'è quest'anno. Da noi a scuola non si contano quelli che chiedono aiuto, i psicologici, gli allievi depressi, poi ognuno, perché io dico magari i genitori a volte non si rendono conto perché guardano solo il proprio figlio, allora ognuno sa che a un adolescente un periodo di crisi capita, noi che ne vediamo 100 al giorno, capiamo che è una situazione, a uno cascano i capelli, all'altro gli vengono le cose, insomma, l'altro piange perché gli dici bau, la gente non esce, i miei studenti a volte in alcuni periodi, chiedo quando è che sei, il venerdì alle 2:30, quando è che sei uscito l'ultima volta? Venerdì scorso per venire qui, fine. Ma anche quando è possibile, certi miei allievi l'anno scorso per la prima volta sono usciti a luglio inoltrato, noi eravamo già da un po' che eravamo in vacanza. Ora, il problema a volte è che le leggi sono restrittive, ma la paura ci fa essere ancora più restrittivi. E per questo io penso che bisogna aiutarsi, no? Per me è stato fondamentale il loro aiuto. È stato fondamentale anche l'esempio di Pietro, per esempio, di Don Paolo, ma anche l'aiuto, parlarne, anche vedere come uno si comporta. Comunque, per esempio, era tanto che io speravo che si creasse un gruppetto così di ragazzi. Quest'anno è accaduto, è una sorpresa veramente grande, no? Io quest'anno, io appunto insegno al liceo, mi sono un po' appassionato alla questione di quelli delle medie, un po' perché vedo mio nipote, gli voglio bene, sono molto legato a lui. Poi i figli dei miei amici, no? Combatti, cioè, noi ci raccontiamo spesso, no? Come sta uno, come sta l'altro, parliamo dei nostri figli. E forse quelli delle medie patiscono ancora più di quelli del liceo. E secondo me anche qui, appunto, questi miei amici sono intelligenti, io non ci sarei arrivato subito forse, perché quelli delle medie è più difficile vedere che sono depressi, perché, o che patiscono. Combatti ci facciamo sempre, Davide che è lì, ci facciamo sempre i discorsi, no, parliamo ogni tanto. Quando si drogavano i ragazzi, quando c'era il problema, c'è ancora, Se tu vedi un figlio che si droga, torna a casa devastato, te ne accorgi, ti preoccupi. Uno che va a picchiarsi in giro, purtroppo succede. Sono cose gravi, ma te ne accorgi, ti allarmi subito. Il problema che c'è oggi è più infido, perché questi qui ti chiedono di stare a casa. Papà, posso stare a casa? Posso guardare la televisione? Posso fare i compiti? Dici, no, andiamo a trovare la zia, andiamo a trovare i nostri amici. No, sto a casa perché devo fare i compiti, dicono sempre così. Magari è vero anche, eh? Poi si mettono davanti al cellulare, poi fanno i compiti, per carità, è giusto. Ma la loro depressione deriva da lì. Noi adulti non ce ne accorgiamo perché anche noi facciamo così, cioè loro fanno come facciamo noi. Loro fanno come vedono fare a tutti, ai professori, agli insegnanti, cioè, si mettono davanti al computer, noi lavoriamo, loro fanno quello che vedono fare, guardano un film. Quello di cui noi non ci rendiamo conto tante volte è che, appunto, per fortuna l'ho scoperto, è che per loro il cellulare, la televisione è tutto. Cioè, per loro quella è la felicità, perché si rilassano veramente lì davanti. Difficile che abbiano un ragazzo, una ragazza, un amico, cioè, no, poi ce l'hanno, per carità, però magari io ho i figli più piccoli, no? Però i genitori cosa fanno? Ti scrivono di qua, di là, di su, di giù, piscina, inglese, calcio. Però loro non hanno avuto tanti legami, cioè la loro felicità è qui stare tranquilli. Adesso che sono finiti tutti gli impegni, lo schermo del cellulare, adesso, per esempio, quel momento di solitudine è tutto. Infatti sono disperati quando glielo togli. Ora, io penso questo, lo dico perché se non mi fossi messo insieme a delle persone, a delle famiglie, poi io e mia moglie parliamo spesso di queste cose, poi ci teniamo tanto, cioè abbiamo capito che un po' la chiave della nostra vita è stata anche a un certo punto aprirsi, no, a una comunità, cioè a altre famiglie, ad agli amici. Abbiamo anche patito quando non avevamo tanti amici, cioè comunque non so, per i richiami che sentiamo qui, comunque siamo attenti a questa cosa qua, no? E è possibile mettersi insieme e fare qualcosa per questi ragazzi. Insieme si possono fare tante cose grandi. Da soli non ci si accorge neanche del male che c'è. Ecco, invece martedì, ultima cosa che dico, sono andato alla Caritas qua della parrocchia con dei miei allievi. Anche qui ho iniziato a fare questo perché ho preso esempio da Pietro, no? Da Don Pietro, quello che ha raccontato prima. Poi ne ho parlato anche con loro, mi sono confrontato, mi hanno incoraggiato. Mi hanno incoraggiato. Ho proposto questo ai ragazzi. Don Paolo ha fatto di tutto con Angelo, Luciano, non so se sono qua, per prepararci per fare in modo tale che noi potessimo andare lì, no? Il martedì a fare. Diamo i generi alimentari ai poveri del quartiere, che sono tanti. Va bene, io ho aderito. Ecco, la seconda settimana abbiamo dovuto decidere di non farli venire tutti perché hanno aderito in tanti. Io non me lo aspettavo questa cosa, cioè erano. Quindi facciamo due gruppi, uno viene un martedì, l'altro gruppo viene un altro martedì, e siamo sempre troppi, siamo sempre tanti, però grazie a Dio, e facciamo questa iniziativa. No, c'è chi distribuisce il cibo, chi va a prenderlo nei supermercati, no? Angelo e Luciano hanno fatto una cosa bellissima. Nei supermercati del quartiere uno può anche donare del cibo. Poi altri aiutano a fare il magazzino, a mettere a posto, fanno dei pacchi. Ecco, ci troviamo. Poi alla fine ci ritroviamo un attimo, c'è una piccola assemblea, come spiegava Don Pietro prima. Anche lì, semplicissima, bellissima. Però l'altro giorno, martedì, un ragazzo dice, però io non me l'aspettavo. Si è accorto che alcuni poveri a volte criticano il lavoro che facciamo, no? In particolare, uno ha criticato il lavoro che faceva Luciano, no? Lui si è accorto. E lui si è arrabbiato, no? Dice, ma com'è possibile? Uno fa del bene, e però di nuovo mi ha... Allora io gli ho spiegato, va bene, fa però tu pensa, no? Il nostro ideale, il mio ideale, chi è che ha inventato la carità, no? Gesù Cristo ha fatto tante cose, cioè si è donato totalmente per noi, cosa ha ricevuto? Per gli uomini, e l'hanno condannato a morte. Questi qui non è che hanno sentito parlare tante volte di Gesù. Allora abbiamo parlato del dono di sé, no? Come l'ha detto prima meglio Don Pietro, quindi finisco, non spiego più. Donarsi, no? Il dono di sé. Io, ecco, dico così, che appunto donarsi è la strada per la felicità. E questa è la cosa che mi sta guidando in questo periodo. Che mia moglie dice un periodo di grande sovrabbondanza per noi, è vero. Anche queste cose, sono alcune, non ce le aspettavamo, sono un regalo grande, no? Anche per la nostra famiglia. E comunque questa sovrabbondanza e questo dono, che poi facciamo tutti quanti in famiglia, perché poi se io esco fuori, lei sta a casa, insomma... E una. Ho anche due figli, c'è cioè una sovrabbondanza. Cioè, il dono di sé a casa è forse a volte ancora più faticoso che fuori, no? Anche se sono bravissimi, è un dono anche loro, no? Comunque, sicuramente, adesso perché non lo so bene, ma sicuramente tutto questo è nato anche da una cosa che abbiamo scoperto l'anno scorso, no? E quest'estate, cioè del silenzio e della preghiera. Lì veramente uno si dona. Lì poi uno scopre anche che è bello, gode, no? Quando riesce a pregare bene, no? A fare silenzio bene, e si dona a Dio, si dona agli altri anche. È una scoperta dell'anno scorso, non è che mi hanno insegnato l'Ave Maria l'anno scorso, però l'ho riscoperto in un modo, in un bel modo, insomma, in un modo profondo. Ora, ecco, infatti uno prega per sé, entra in rapporto con Dio, poi prega per chi ti costituisce, no? Le persone che fanno parte di te. Però poi uno inizia anche a domandare per gli altri, per quelli che ti colpiscono, per quelli che ti rimangono impressi. Ecco, forse quella è un po' la scoperta, una delle scoperte più grandi dell'anno scorso e di quest'anno. Ora, io credo che, lo dico perché a volte, io sono rimasto in certi periodi della mia vita anche che avevo il desiderio di far del bene, ma non sapevo cosa fare. E secondo me tanti hanno il desiderio di far del bene, ma non sanno cosa fare. Ecco, la Chiesa è il posto che ti aiuta, cioè è la strada in cui tu, ho scritto così, che ti insegna a fare il bene, che ti insegna a ricercare la giustizia, a soccorrere chi ti sta vicino.
In ultimo ascoltiamo Don Paolo.
No, quello che racconto adesso è il frutto di un lavoro che stiamo facendo assieme con gli altri sacerdoti, con Marco, e anche sentendo le testimonianze di Pietro e di Marco mi rendo conto che non c'è nulla di mio personale, ma è veramente una comunità che in questi ultimi mesi soprattutto si sta interrogando tanto. Quando quest'anno abbiamo ripreso l'oratorio, C'era un po' tutto da ricostruire perché la pandemia e il lockdown avevano azzerato un po' tutto. E sicuramente Stefano e Pietro, che negli altri anni si erano occupati dei ragazzi delle superiori, avevano fatto veramente tanto e adesso bisognava ripartire, sono andato anche io per aiutare. E innanzitutto la prima cosa di cui mi sono accorto, cioè che volevo capire, è come i ragazzi passassero le loro giornate. Io sto soprattutto con ragazzi dalla terza media, alla terza superiore, e volevo capire come passassero le loro giornate, perché io ero già stato in oratorio in passato con i ragazzi delle superiori 6-7 anni fa, alcuni adesso sono qua e questo mi dà speranza, e per loro, cioè, venire in oratorio era tutto, quindi tu dovevi cacciarli dall'oratorio, perché si mettevano lì e stavano lì dalle 2:30 di pomeriggio fino alle 7 la sera, la domenica fino alle 11. Solo che io questa nuova generazione che ho incontrato quest'anno non venivano in oratorio, no? Allora mi ricordo un pomeriggio, ero con 4-5 di loro, ragazzi di 14-15 anni, e gli ho chiesto: ma voi come passate il pomeriggio? Risposta: ma noi giochiamo alla play. Vabbè, ma quanto giocate alla play? 4 ore. 4 ore? 4 ore sono ancora poco, eh? Ah. E questo dialogo fatto con loro lì per lì in aula dell'oratorio mi ha spento completamente. Infatti mi ricordo che sono tornato a casa, ho parlato con Atta e gli ho detto: Atta, senti, qua noi dobbiamo combattere contro PlayStation, Instagram, Facebook, cioè non so se ce la faremo, perché questi qua sono molto più forti di noi, cioè anche se siamo 4-5 preti che stiamo lì, che facciamo qualcosa, però questi colossi sono molto più grandi di noi, hanno molta più attrattiva di noi. Noi in questi anni abbiamo spesso proposto ai ragazzi di venire in oratorio il pomeriggio, appunto, no, a studiare. Studiamo insieme. Allora abbiamo riproposto la stessa cosa anche a questa nuova generazione, però ci siamo detti: proviamo a farlo per gruppetti. Quindi ogni giorno siamo stati con un gruppetto di ragazzi diversi. Non so, il martedì con quelli di terza media, il mercoledì con quelli di prima e seconda superiore, il giovedì avevo catechismo, quindi niente, il venerdì con le ragazze di prima e di seconda, poi dirò un'altra cosa. Abbiamo deciso di far così perché volevamo provare a farli sentire un po' più protagonisti, anche a farli percepire una preferenza nei loro confronti. Io che cosa ho fatto in questi mesi da quando abbiamo riaperto? Portavo lì il mio computer, no? Così mi dicevo: mentre loro studiano, io faccio il mio lavoro amministrativo. Allora, questo durava mezz'ora. Cioè, loro dopo mezz'ora, per loro lo studio era terminato, era finito, non c'era più da studiare. Non che andassero male, cioè prendevano anche voti decenti. E lì ho capito che la nostra proposta non poteva più basarsi soltanto sullo studio. Mi ha impressionato leggere i testi che hanno scritto i ragazzi sulla scuola e sui professori. Ho chiesto loro di scrivere un po' di che cosa pensassero della scuola e dei professori. E il giudizio che hanno è serio, realistico, in alcuni casi di stima per alcuni professori, ma nella stragrande maggioranza dei casi è un giudizio molto severo. Vi leggo che cosa ha scritto uno. Uno ha scritto: per loro siamo solo un nome con un voto accanto. Un'altra ragazza ha scritto: quando mi esprimo liberamente, quello che dico non appare rilevante. Piuttosto è importante che io lo esprima con una grammatica corretta, e questo un po' mi spiace. Ecco, lì ho capito che noi non potevamo puntare sullo studio. Per giunta vedevo le facce dei ragazzi smorte, spente, svogliate, e poi dopo la DAD che hanno fatto ottobre, novembre, ancora di più, e quindi prendendo spunto da una cosa che fa Marco con i suoi allievi, ho detto: vabbè ragazzi, sai che c'è? Fino di studiare, anzi non studiate neanche, chiudiamo i libri, andiamoci a fare due passi. E così ho iniziato a fare le passeggiate, andavo sul Lungo Po, prendevo un pezzo di pizza, li portavo a guardare un albero, come dice Atta. No, Atta dice: andate a guardare un albero, letteralmente. Cioè li ho presi, gelato, pizza, infatti ho speso un patrimonio, e poi l'albero, i fiori, le paperelle, perché non avevano neanche più le dimensioni spazio-temporali. Cioè tu gli chiedi di fare una passeggiata da qua al Valentino, per loro è come portarli a fare una tappa del pellegrinaggio di Santiago. Però questo è servito, perché nel tratto di strada che fai loro iniziano a parlare, ad aprirsi, riprendono un po' di colore, inizia un rapporto personale. Cioè il fatto di essere in pochi ti aiuta, perché tu puoi parlare personalmente con uno di loro. E poi ho capito che mentre la mia generazione, sicuramente quella di Atta, il problema era il problema veritativo, cioè di conoscere la verità e quindi di studiare, di usare la ragione, per loro non è questo il problema. Per loro il problema è un problema affettivo. Devono trovare qualcuno che gli voglia bene. Infatti io non chiedo mai che voto hai preso a scuola, ho smesso di chiederlo, non me ne frega niente di che voto hai preso. Chiedo al massimo che cosa hai imparato di nuovo oggi, perché tanto ti dicono sempre come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto? Niente. Dico bene? Ecco, anche io ho provato a chiedere come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto? Niente. 5 ore niente, va sì. E cosa hai imparato di nuovo? Allora forse lì iniziano a pensare a qualcosa. Secondo episodio, secondo episodio, noi il venerdì in oratorio facciamo un incontro per tutti i ragazzi di, appunto dalla terza media fino alla terza superiore, terza, quarta superiore, sono circa 30-40 ragazzi che poi quest'anno sono anche aumentati, perché ci ha impressionato vedere che sono state le famiglie a cercarci quest'anno chiedendoci proprio una mano. Si sono rese conto della situazione e hanno detto guardate, dateci una mano, mandiamo i ragazzi da voi. E abbiamo trattato per un certo periodo di tempo il tema del desiderio del cuore, no? Quali sono i desideri del cuore? A parte che mi ha impressionato quello che diceva Marco, perché tre o quattro ragazzi hanno detto che cosa desideri? Pace e tranquillità a 16 anni.
Ma questo qua è il punto, che essendo sommersi dalla tecnologia che continua a dargli notizie, questi non sono mai in pace anche se non fanno niente. Questo qua è un punto importante da capire.
Esatto.
E anche la depressione.
Però mi ha fatto accendere la lampadina. Io a 16 anni mi ricordo che, cioè, se mi avessero chiesto cosa desideri non avrei mai risposto pace e tranquillità, avrei risposto tante altre cose che adesso non posso dire. Però sicuramente non pace e tranquillità. Forse se ci fosse mia mamma potrebbe confermare. Sono venuti fuori anche incontri belli sui desideri del cuore. Poi dopo un mese facciamo l'assemblea, ci siamo detti tra di noi preti. Troviamoci, facciamo l'assemblea, no? Lo schema dell'assemblea. Adesso ci dite cosa vi è rimasto di questi incontri. Cosa vi è rimasto? Silenzio. Dopo un mese e mezzo. Allora ho detto no, aspetta, qua c'è un problema. Infatti poi in quell'incontro mi sono arrabbiato, no? Cioè, non dico quasi insultati, però ho detto ma non è possibile, voi dovete reagire, ma noi stiamo qua per voi, ma non capite, cioè voi, no? Finisce questo momento di incontro, io ero depressissimo, dovevo dare un avviso. Bisognava, attraverso Luciano, della Caritas, a cui porto gratitudine perché per quest'anno veramente mi ha illuminato la sua presenza e la sua voglia di fare. Luciano mi aveva detto guarda, bisogna distribuire i pacchi di Natale alle famiglie povere della parrocchia. Quindi c'è una signora che aveva regalato i regali di Natale ai bambini poveri e bisognava portarli a casa. Ho detto guarda, provo a proporlo ai ragazzi dell'oratorio. Quindi io domando, vabbè dai ragazzi, c'è da distribuire questi pacchi, i regali di Natale alle persone bisognose, chi vuole partecipare? Io mi immaginavo mortorio, perché tenete presente che quando gli altri anni chiedevo c'è da scaricare il camion del banco alimentare, può venire una persona? Non veniva nessuno, quindi ho detto figurati chi viene. Eravamo in 20 hanno alzato la mano. Tutti volevano aiutare, così ci siamo trovati nei giorni prima della consegna, ci ha detto adesso devo impiegarli sti ragazzi, quindi i maschietti li faccio sistemare il magazzino, portano su le cose da fare, le femminucce fanno i nastrini, anche cose basilari, impacchettano il regalo, fanno la lettera tutta colorata, no? Così si divertono e stanno lì. E poi siamo andati in giro per il quartiere Vanchiglia a distribuire questi regali. È stata proprio una cosa molto bella. E poi da lì è nata l'idea della caritativa che ha raccontato Marco. La facciamo anche noi con i ragazzi dell'oratorio e anche noi abbiamo dividere in due turni. Ci sono circa 15-18 ragazzi che partecipano però tutti assieme non possono andare, quindi abbiamo fatto due turni. E allora ci siamo domandati, ma perché hanno reagito così i ragazzi? Cioè che se tu gli chiedi di parlare loro non parlano, ma se chiedi loro di far qualcosa alzano subito la mano e vogliono far qualcosa. Sicuramente quello che dicevano anche Pietro e Marco, no? Cioè il fatto che noi siamo fatti per donarci e siamo felici quando ci doniamo, ma ho capito anche che i ragazzi muoiono letteralmente dalla voglia di sentirsi utili, perché non hanno fatto niente per un anno e quindi non lo sanno loro, non te lo sanno dire, ma muoiono dalla voglia di far qualcosa e di sentirsi utili. Una ragazzina mi aveva di 13 anni, quando abbiamo parlato dell'amicizia, ha scritto questa cosa, ha detto: ho capito che il problema nei rapporti umani sono io sono il problema, a 13 anni, cioè che si considerano come un problema. E infatti questa ragazzina è una di quelle che è sempre presente a farla caritativa. E abbiamo capito che è come un gioco di ruolo la carità, fare la caritativa, il volontariato è un gioco di ruolo. Ecco, loro sono appassionati ai giochi di ruolo, no? Passano tanto tempo alla PlayStation perché così si sentono protagonisti. Ecco, allora, la Caritas che fanno qui in parrocchia, cioè, è un gioco di ruolo, loro si sentono protagonisti, ma è reale, non è virtuale. Sono aiutati in quel momento a fare anche senza di noi. Vabbè, adesso hanno raccontato già loro, quindi non mi dilungo. L'ultimo episodio che volevo raccontare è questo, che in oratorio ho trovato un gruppetto di ragazze di prima e di seconda superiore tirate su da Pietro durante il catechismo, un gruppetto veramente forte, sono 10-12 ragazze, spigliate, intelligenti, disponibili. Allora ho detto: caspita, adesso devo investire con queste ragazze, perché secondo me possono essere il perno, no, dell'oratorio, quindi mi metto lì e cerco di entrare in rapporto con loro, di incontrarle, così le ho invitate a venire a studiare in oratorio. Mandavo il messaggino tutte le settimane: chi viene oggi a studiare in oratorio? No, io non posso, io non ci sono, devo fare una commissione, dovrei esserci, penso di esserci, forse ci sono. Loro non dicono mai sì o no, dico dovrei esserci, hanno paura a impegnarsi. Ho bandito questa espressione dall'oratorio, non esiste o sì o no. Quindi mando questo messaggino, nessuno risponde per due volte, alla fine si presentano per compassione due ragazze. Una è Anita, vabbè, c'è qui, ho visto Anna prima, e poi c'era un'altra ragazza, la sua amica. Secondo me sono venute per pietà nei miei confronti, cioè della serie basta, andiamoci, così questo non ci scrive più, no? Allora, erano loro due, e cosa facciamo? Vabbè, ci sediamo al bar dell'oratorio, parliamo un po'. Mi sono reso conto che dopo 5 minuti il dialogo era finito, perché loro fanno parte di, cioè usano un altro linguaggio rispetto al mio, linguaggi diversi, anche come categorie mentali. Ecco, fatto sta che non sono più tornate, e però quel fallimento è stato illuminante, perché ho capito che c'era un problema anche lì. È stato illuminante anche perché c'erano stati contestualmente alcuni ragazzi universitari che sono qua che ci avevano detto: se volete noi siamo disponibili a darvi una mano. E mi ha impressionato che una di loro, in particolare, l'avevo invitata poi il venerdì all'incontro che facciamo con i ragazzi, e l'ho fatta incontrare con questo gruppo di ragazze. Le ho detto: guarda, incontrale tu, prova a far qualcosa, vedi se tu riesci. Loro si incontrano, piacere, passano insieme un'ora in palestra a parlare, parla, la settimana dopo le invita a studiare e sono venute in 12. E lì ho capito che il problema era evidente, cioè che ero io. E allora questo ci ha illuminato a noi, no? Perché abbiamo detto: noi non parliamo il loro linguaggio, e grazie a questi ragazzi universitari che si sono messi a disposizione, sono 7-8, raggiungiamo molto più facilmente questi ragazzi di seconda media, di terza media, delle scuole superiori, ed è stata una benedizione la loro presenza. Anche Davide mi aveva detto una volta, è partito il gruppo post cresima in oratorio, no? Seconda media, e parlo con Davide Battiston, e lui la prima domanda che mi fa è: ma ci sono Chiara e Maddalena, che sono due ragazze universitarie? Sì, ci sono anch'io. No, no, ma al di là di te, loro due ci sono, perché sono più importanti loro due che tu. È vero. È proprio vero. E la presenza di questi universitari mi ha aiutato a capire il mio posto, cioè io devo fare da autorità, non da amicone. I ragazzi universitari fanno da fratelli maggiori e noi sacerdoti facciamo da padri. E così è nata una casa in oratorio, sta nascendo molto lentamente una casa in cui ci sono due, tre, cioè ci sono i ragazzi delle superiori, le medie, ci siamo noi, e poi ho capito che c'è veramente un problema di linguaggio con questi ragazzi, perché ho capito che probabilmente, cioè non dobbiamo essere così sicuri che noi raggiungiamo i giovani con le cose che diciamo. Non so se mi spiego. Noi pensiamo di spiegarci con loro, ma in realtà loro non ci stanno capendo e noi non capiamo loro, perché parliamo due linguaggi differenti. Cioè, ho provato a chiedere che cosa pensassero dell'amicizia, dell'amore. Cioè, sono proprio, come dire, le loro definizioni sono proprio un'altra cosa rispetto alle mie. Hanno in mente altre cose. E così mi sono detto, forse, cioè io non sarei così sicuro che ci capiamo e non sono così sicuro che loro capiscano noi e che noi capiamo loro. Così anche io, prendendo spunto da quello che ha fatto Pietro, abbiamo iniziato un po' a farli scrivere in oratorio, facciamo gli incontri in silenzio, dico io. Cioè, noi gli diamo un testo, in cui però non è un testo di contenuto, cioè adesso le definizioni sull'amicizia, no, ti racconto io alcuni episodi della mia vita, come ho vissuto l'amicizia, perché così loro sono aiutati a immedesimarsi, perché se io li metto lì il testo teorico sull'amicizia, ma è lontano miliardi di anni luce per loro. Invece se io gli racconto, avevo un amico, questo amico si chiamava Tizio, con lui ho fatto queste cose, grazie a queste esperienze ho capito che loro si possono immedesimare. E poi noi lo facciamo anonimo, cioè chi vuole può lasciarci il nome, chi no, no. Così loro sono liberi di scrivere quello che vogliono. Poi io prendo questi testi e li commento davanti a loro, non tutti ovviamente, no? Una parte. E poi alla fine faccio una lezione usando le loro parole. Però questo è stato utile perché ci ha aiutato a capire come pensano loro, qual è la definizione che loro danno a certe cose. E abbiamo capito che questo loro silenzio, no, che non parlano, che non dicono, in realtà loro c'hanno dentro un mondo bellissimo, fantastico, e ti dicono delle cose meravigliose, dei giudizi belli, solo che non li sanno esprimere. Se però tu li lasci lì, la penna, il foglio, Valerio ha messo la musica classica nel campetto dell'oratorio, no, momento di pace, vero? Loro scrivono. E scrivono delle cose bellissime, veramente. E ho capito che questo è il principio un po' dei social, in cui tu puoi scrivere, non di tutti, però tu puoi scrivere senza essere visto. No, i famosi leoni da tastiera, avete presente, in cui tu commenti, però nessuno sa chi sei tu. E loro si divertono a farlo, perché usi un principio, ma lo usi in questo caso per il bene. Poi ho imparato la loro scrittura, ho iniziato a capire chi sono, quindi poi magari vado a parlare con uno di loro, eccetera. Volevo concludere, sì, leggendo una citazione che ho trovato in un libro che mi sta accompagnando. È un carteggio tra due sacerdoti, di cui uno si occupa dei ragazzi e racconta di tutta la fatica che ha fatto con sti ragazzi, che fa con sti ragazzi, e dice: bando a ogni scoraggiamento. Le anime costano, come ti ho detto ancora. I frutti lasciamoli al Signore maturarli a tempo opportuno. Non angustiarti se non ne vedi subito. Forse il Signore li matura a tua insaputa per evitarti il pericolo di insuperbirne o di compiacertene umanamente. Il lavoro fatto con Cristo nell'umiltà e nel nascondimento fa certo i suoi frutti. Non tocca a noi stabilire il tempo e l'ora per essi. Questo per dire che alla fine il problema dei ragazzi ha già fatto un miracolo, che è quello di farci pregare sinceramente per loro, perché il Signore ci doni dei santi tra di loro, e poi ha unito molto noi sacerdoti, come avete visto tante cose ritornano, e questo è un altro miracolo della nostra unità.
Bene, ringrazio chi ha parlato, adesso abbiamo un piccolo momento di preghiera, ma è stato un incontro importante perché abbiamo voluto allargare il lavoro che stiamo facendo insieme, che c'è anche tra i sacerdoti, anche con i ragazzi più giovani, sull'educazione di quelli ancora più giovani. L'abbiamo voluto allargare a tutta la comunità parrocchiale. Se avete ascoltato con attenzione, ci sono stati tanti spunti che possono essere occasione di dialogo anche nel modo di educare i figli, di come entrare in rapporto con loro. Però è un lavoro che vogliamo fare insieme, è un lavoro che non so dove ci porterà. Vi chiedo di pregare anche per, vedo dei segni che forse dovrò fare una scuola in futuro, vedendo appunto che purtroppo non sanno più né leggere né scrivere, quindi mi sono posto questo problema e vedo quello che dicono i ragazzi, il giudizio che hanno i giovani sulla scuola, e mi ha fatto capire che forse questo è un segno di Dio, però siccome non è una cosa così immediata, vi chiedo di pregare per questa intenzione, comunque più in generale di pregare per questa opera educativa, perché il nostro oratorio, ma più in generale la nostra comunità, perché non è il problema dell'oratorio come luogo fisico, una comunità di adulti che camminano insieme e camminando insieme vogliono aiutare i giovani a camminare anche loro. E in questo tutti siamo implicati, uno magari solo perché solo può pregare, altri che hanno iniziato a aprire le loro case ai giovani, cosa di cui vi ringrazio molto, e tante altre cose che potranno nascere. Dobbiamo vedere cosa lo Spirito Santo ci suggerisce.